compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quel
che abbiamo al fianco adesso, è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare,
Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E con un minuto di ritardo, ma sempre con energia e voglia di trasmettere, anche oggi, mercoledì 16 novembre 2016, alle 21:05 minuti primi, state ascoltando
Memoria Resistente, esatto, sempre qua con le nostre storie di questi ragazzi che 70 anni e più fa andarono su in montagna per liberarci da quel maledetto invasore tedesco, dal serbo fascista, che oggi vediamo che comunque la storia si ripete tra alleanze strane. Anche qui a Padova abbiamo visto la milizia presiedere questo gran consiglio e silurare il loro camerata.
Eh sì, è vero, è successo anche questo. Io tra l'altro poi mi sono perso un po' di cose perché sono stato via un po' di giorni.
Sì, no, ma era un impegno anche quello considerevole, il tuo, sappiamo, ma qua a Padova adesso si sono sprecati i commenti, perché abbiamo sentito anche, tipo per esempio, il camerata Scerto che ha detto una frase piena di ricordi, per lui si vede che i traditori andavano fucilati alla schiena una volta.
Sì, in effetti, anche questo è vero. E comunque, beh, dopo una settimana che non ci sono, ero in totale crisi di astinenza, quindi torno per
trasmettere
con te. Buon Lucky, la mia settimana di assenza si fa anche sentire perché non trovavo la nostra sigla iniziale, e questa
Bruti
è la ragione del nostro ritardo, che comunque è stato abbastanza arginato.
Esatto, mentre tu non c'eri ed eri in giro comunque, logicamente, perché ogni tanto bisogna andare a fare anche di ride, consultare, brigare, fare, perché la resistenza non si ferma e si muove.
Assolutamente.
Avevamo iniziato a leggere il libro di Piero Bonotto, I banditi dell'Archeson, ricordi di un partigiano del Grappa.
Quindi ci spostiamo dal Piemonte, dal Monferrato e le Langhe,
esatto, dove abbiamo avuto
al Monte Grappa
la storia di ragazzi nella tua terra che abbiamo visto hanno lottato duramente
E abbiamo letto le loro storie, esatto, tramite le memorie del partigiano Mauri.
Esatto.
Invece il libro di oggi è a firma di Piero Bonotto, un altro partigiano che invece si spese sul fronte orientale, se possiamo chiamarlo così.
Sì, esattamente, si trovò appunto nel Monte Grappa, che noi vogliamo ricordare purtroppo come una delle montagne dove ci fu uno dei più grossi eccidi di partigiani in combattimento, più di 300 caduti effettivi, senza contare feriti. Comunque dopo purtroppo la triste teoria di impiccati su quello che oggi è Viale dei Martiri, Bassano del Grappa, dove purtroppo ci sono alcuni infami, oserei dire, anzi senza oserei, infami che vanno a spezzare le croci che sono poste su questi alberi dove 70 anni e più fa vennero impiccati questi ragazzi con un cavo telefonico,
sì, colpevoli solo di assistiamo, esatto, anche a questo, oltre in realtà altre forme di revisionismo, magari anche se meno d'impatto, comunque altrettanto nocive, se non più nocive, sia al futuro che chi andò in montagna si prospettava, e sia alla loro memoria.
Esatto, su quella stessa montagna dove 20 anni addietro vennero fermate le truppe austro-ungariche, si ripeteva il fasto di difendere la patria dall'invasore. Però è un po' differente il discorso di quello che successe 20 anni prima, perché effettivamente quei poveri soldati che combattevano là sopra fecero per me un grossolano errore, quello di non voltare il fucile e sparare veramente a chi era il nemico. Però purtroppo,
sì, ricordiamo che il Veneto comunque anche nella prima guerra mondiale
è stato teatro di durissimi scontri, dove purtroppo tuttora di fascistissimi disgraziatamente ossari lo ricordano, e tu vai là con un altro pensiero e ti vedi tutti questi ragazzi sotto le lapidi con scritto mucchio di retorica, tipo una particolarina molto carina con scritto: su di voi respira volente l'aria della patria, una cosa, il pensiero della patria, sì. Su di voi respira volente il pensiero della patria. Io penso che la parola di risposta di questi poveri cristi, se potessero darla, sarebbe sto cazzo. Che sì, penso
se non di peggio, esatto. Anche perché basta ricordarsi che nell'altopiano d'Asiago penso che ai tempi non ci fosse un ciuffo d'erba che non fosse macchiato dal sangue di questi,
esatto,
soldati.
Difatti l'Ortigara, per esempio, la cattedrale degli Alpini, dove trovarono la loro ultima ora più di 23.000 soldati solo di parte italiana, senza contare gli austro-ungarici, dicevano che non c'era metro che non fosse stato bagnato del sangue di soldati. Mentre anche sul Grappa,
probabilmente
oltre,
senza esagerare,
no è vero, purtroppo è tristemente vero. Difatti sul Grappa non solo si trovano questi ossari dedicati ai caduti della prima guerra, che tra l'altro la beffa è che davano i nomi di resistenza e le mogli degli amanti, gli ufficiali, tipo Beniamino, una roba del genere, gli davano Alba, altri nomi del genere, gli davano la linea di resistenza. Quindi oltre il danno anche la beffa. Però purtroppo addentrandosi in queste montagne, perché l'altipiano, il Grappa è molto spoglio con l'altipiano di Asiago, e quello fu una delle prime purtroppo cause di questa strage di partigiani, perché non avevano possibilità di nascondersi, perché il Grappa è brullo. Camminando in mezzo ai sentieri mulattiere, comunque militari, ogni tanto purtroppo si trova qualche cippo dove si ricorda la fucilazione di questo, la fucilazione di tanti altri partigiani. Però c'è una cosa che fa pensare, ben pensare, al viandante che si inoltra in queste strade. Vicino al Monte Pertica, una quota che fu veramente sanguinosissima durante la prima guerra mondiale, fu per tanti l'ultimo posto che videro nella loro vita, c'è un cippo che ricorda la fondazione del battaglione d'assalto Garibaldi Gramsci. Su questa via c'è questa lapide che ricorda questi ragazzi che fondarono un battaglione d'assalto, modello anche sul gappismo, e quello è tuttora là ben visibile, e chi si reca si fermi un attimo a pensare che effettivamente non è certo il profugo come millanta purtroppo tanti oggi personaggi degni di nota, ma bensì il vero nemico è ben un altro, non il povero Cristo che scampa dalle guerre.
Assolutamente. Poi ricordiamo anche che il nostro programma vuole essere sì un momento di condivisione e apprendimento della nostra storia di classe alla fine, ma non puntiamo a essere una conclusione, semmai un inizio. Quindi se voi vi interessa quello che poi leggiamo durante questa ora del mercoledì, insomma, molte cose sono ancora documentate, l'Italia ne porta i segni, quindi come dicevi tu ad esempio, vale sempre la pena poi andare a toccare con mano, che da sicuramente un altro affetto,
sì, perché,
rispetto,
esatto,
alla nostra voce.
Andando, esatto, andando
quanto su, la tua voce sia molto bella, comunque.
Sì, brava e bella. Andando su Grappa ci si rende conto, piantandosi dopo una breve camminata, che tra l'altro piacevole, sopra il colle dell'Asolone, si guarda un attimo in giro e si capisce quale fu veramente, anche perché adesso c'è un po' più di vegetazione. Però immaginando, già vedendo che non ce n'è proprio tantissima, possiamo immaginare cosa vuol dire. Si è trovati in campo scoperto con una forza stimata in circa 3.000 e più militari nemici che ti attaccavano, e più circondata dalla pedemontana, e lì praticamente scattò la sacca dove i partigiani trovarono l'ultima ora.
E allora, prima di cominciare, ci arriva un messaggio via Twitter. Ricordiamo che anche voi potete scriverci su Twitter, @radiozioneinfo, per farlo. Serata di solidarietà con la lotta del popolo palestinese, venerdì 18 novembre, quindi questo venerdì,
esatto,
che si terrà, vediamo un po', tu che ci vedi più di me, perché è firmato solo Fronte Palestina, non ci dicano la città. Oltre alla solidarietà, riflessione sulle lotte degli afroamericani del popolo palestinese, intervista registrata a Bruxelles nel luogo del 2016, prodotta da Black for Palestine.
Non c'è, esatto, non si vede.
Indirizzo. Quindi ci rilanciano questa cosa. Beh, ovviamente l'invito è, andate sul sito del fronte, sicuramente lì troverete le coordinate in maniera più dettagliata. Ah no, forse c'è scritto qua.
Ecco perché.
A partire dalle 20, tu che ci vedi meglio di me? Ah, ai transiti.
Sì, a transiti, MN poster. Dov'è?
Non so, dobbiamo zoomare un pochino, esatto, anche noi, però insomma adesso ve lo diciamo, o anzi, meglio ancora.
OA Transiti MM Poster.
Ok, e quindi questo è il centro sociale i Transiti, dove si terrà questa serata. Se per maggiori informazioni andate sul sito appunto del Fronte Palestina, ovviamente noi rilanciamo la partecipazione a questa iniziativa. Va allora, bene, allora, senza perdere altro tempo, visto che sono già le 9:15, partiamo con la lettura,
esatto,
dei
riprendiamo la lettura appunto di questa storia di Piero Bonotto, che si trova in quel 1944 sopra il Monte Grappa. Il capitano tedesco a un certo momento si trasferì con alcuni uomini a Campocroce, istituendo così la brigata Italia Libera Campocroce. Questo valido ufficiale ebbe poi una triste sorte, il suo distaccamento fu investito improvvisamente da un attacco nemico ed egli cadde combattendo. Triste sorte ebbero pure sua madre e sua sorella, prelevate da casa e poi uccise entrambe. Dell'Archesette mi viene ora in mente un altro episodio. Erano pochi giorni che ci eravamo sistemati nella malga, quando giunse una staffetta avvertendoci che il Grappa era stato attaccato. Dovevamo correre subito in aiuto, prendemmo tutte le armi e le munizioni disponibili e ci avviamo in fretta verso l'Archeson. Qui i ragazzi del numero 2 erano già tutti allineati con le armi in spalle e ci unimmo a loro. Dopo un po' giunse un ufficiale del Grappa che ci parlò di patria e di libertà, mentre davanti a noi, esposti in una finestra dell'albergo, sventolava la bandiera verde, bianca e rossa, con ricamate a mano le parole Brigata Italia Libera Archeson. Questo raduno venne ordinato forse per mettere alla prova se eravamo pronti al combattimento col nemico. Quella piccola bandiera, fatta e ricamata a mano, fu nascosta e fu salvata dal rastrellamento. Io poi riuscii a recuperarla e oggi è conservata da mio fratello Angelo. Il Comitato di Liberazione Nazionale forse non credeva in imminente rastrellamento, scambiando il gran movimento di autocarri lungo la pedemontana come normali avvicinamenti di truppe dal fronte. Noi invece non avevamo dubbi e sapevamo che presto ci sarebbe stato un attacco. Secondo noi era impossibile e inutile difendere il Grappa con le nostre sole forze, dato che questa montagna, brulla e senza alberi, era poco adatta alla guerra partigiana. Se il comando unico avesse dato ordini più precisi ed avesse ad esempio spostato per tempo le formazioni in altre zone per sfuggire all'inevitabile accerchiamento, molte vite sarebbero state risparmiate. Gli alleati poi avevano promesso lanci consistenti di armi anche pesanti, come mortai e mitragliere da 20 mm, più un lancio di paracadutisti e la protezione aerea durante l'attacco. Ma di tutto ciò neppure l'ombra, probabilmente perché sapevano che i tedeschi avevano abbandonato il progetto di creare sul Grappa una nuova linea difensiva e la zona quindi aveva perso un interesse strategico. A ragione di ciò le formazioni del Grappa furono lasciate al loro destino e ci fu anche una sorta di beffa, il lancio di una ventina di carabine arrugginite. In tempi recenti venne a sapere che nel periodo agosto-settembre 44 il comando alleato decise di dirottare i lanci di rifornimento verso Varsavia, dove insorgeva la resistenza polacca, e verso la Bosnia e Montenegro. Al posto numero 3 al quale io appartenevo si era attestato sul Monte Pallone, dalla parte di Pedroba, Alano, Cavaso e Possagno. Sarebbe stata questa dunque la linea a subire il primo urto. Noi non avevamo dubbi sull'andamento dell'operazione e io col mio binocolo guardavo con nostalgia la mia casa, dove erano i miei genitori. Ormai non stavamo più nella villetta Dottor Giovanni, dormivamo all'addiaccio, nelle trincee che già ospitarono i soldati italiani e francesi nel 17 durante la Grande Guerra. Il rancio veniva preparato nella casera da gamba, appena sotto di noi, praticamente davanti alla nostra linea, circa 200 metri sotto la strada. Angelo Salvestrin, papà di Silvano, fungeva da cuoco e soleva, scherzando, lamentarsi che non aveva mai visto le cucine sistemate davanti alla prima linea. Il Monte Pallone era così difeso da 4 fucili mitragliatori, un Bren e 3 Breda. Una Breda l'aveva Silvano ed era puntata sul versante di Possagno. Un altro Breda l'avevo io, che ero sistemato pochi metri sotto la croce del pallone e tenevo di mira il versante di Pedroba e Cavaso. Un po' più in basso, sulla sinistra, il gruppo bersaglieri controllava il versante di Alano e Pedroba. Sulla destra, appena sotto la mia postazione, Stefanuto con il gruppo carabinieri difendeva come me il versante Pedroba-Cavaso. Per giorni, nell'agosto del 44, fummo oggetto del tiro dei mortai da 81 piazzati sul versante di Alano, ma fortunatamente la maggior parte di granate ci sfioravano e andavano a esplodere sui valloni del Brendal. Vicino a me c'era sempre Dido, che aveva come riparo una piccola conca della trincea dove aveva sistemato il suo zaino. Con noi erano appostati anche il tenente Silvio D'Artagnan. Silvio, piazzato vicino a me con una carabina, disse alcune parole che non so a tutt'oggi quale significato potessero avere. Ma sì, che vengano su, per Dio, e facciamola finita una buona volta. Un giorno, se sarà, parlerò io per tutti voi. D'Artagnan, un mingerlone alto, disse che avrebbe offerto un fiasco di vino per ogni tedesco brigatista nero che avessi fatto fuori. In effetti, il tenente Spartaco aveva affidato a me il mitragliatore, perché durante le prove di tiro era risultato fra i migliori. Una bottiglia a circa 200 metri saltava in aria dopo il primo massimo secondo colpo. Spartaco mi diceva: sei piccolo, snello e agile come la volpe e non ti fregano. Inoltre spari come un dio. L'entusiasmo dei primi tempi purtroppo era diminuito per quello che sentivamo a radioscarpe, per quello che veniva attorno a noi. Una quindicina di marinai con tanto di mitragliatrice che quel giorno vedemmo salire in Archeson per unirsi a noi, verso sera li scorgemmo andarsene via la spicciolata. Anche nel mio gruppo si unirono a noi diversi giovani, uno addirittura in camicia nera, scappato dal suo reparto, ma alcuni dopo qualche giorno appena sparirono senza lasciare traccia. Gli ordini erano di sparare e di ritirarsi tutti per unirsi tutti sul Col dell'Orso, sopra i Solaroli. Per ripiegare noi dovevamo salire verso la Barbeghiera, il Piz, zona completamente scoperta e facilmente battuta da mitragliere, eventualmente piazzate sul tomba. Certamente il nostro comando adottava la tattica usata durante la Grande Guerra, dimenticando che la situazione in mezzo impiegati e il numero di combattenti erano ben diversi. Indubbiamente il Grappa non si prestava alla guerra partigiana, zona brulla come un sasso che una volta circondata non dà più via di scampo. All'inizio di settembre anche un capitano slavo, esperto di guerriglia, informato sugli esiti del stramento del Consiglio, ebbe a dire: non sognate di tenere delle bande su quel monte, privo di boschi e di acqua, circondabile dal nemico, una resistenza rigida poi preluderebbe il suicidio. Verso i primi giorni di settembre 44, sul Grappa intanto era arrivata la missione inglese, paracadutata in Asiago la notte del 31 agosto 44. Era composta dal maggiore Tillman, dal capitano Brischke, dal tenente Gozer e dal caporale Ball, esperti in altre trasmissioni. Il maggiore Tillman però fu solo di passaggio e si trasferì subito in Consiglio. Il capitano Brischke invece rimase sul Grappa dal 5 al 20 di settembre ed ebbe un notevole peso sulle decisioni prese dal comando unico da lui affidato a Bruno, già comandante della brigata Gransci, che operava nel Feltrino, e coordinato al capitano Pasini. Decisioni che purtroppo diedero il risultato che tutti conosciamo. I circa 1000 partigiani del Grappa, suddivisi fra le brigate Matteotti, Garibaldi, Italia Libera Archeson, Italia Libera Campo Croce, male armati con poche munizioni, avrebbero subito l'urto di più di 10.000 uomini appartenenti a 4 divisioni della Wehrmacht, 2 di Alpenjäger, una di SS e una della Wehrmacht con mongoli e ucraini. In molti casi le truppe ucraine superarono in ferocia le stesse SS. A fianco dei tedeschi erano schierate anche 2 brigate nere, la 22esima a Fagion di Vicenza e una di Treviso, reparti del 10° MAS, militi delle Gendarmerie Feltre, Quero e Alano, e reparti delle camicie nere dell'attagliamento. Questo poderoso schieramento di uomini era appoggiato da artiglieria, mortai, lanciafiamme, mitragliere da 20 mm e carri armati. Guidava le operazioni il colonnello Zimmermann e il risultato, come si può ben capire, era scontato. Nel mese precedente parte di questo poderoso gruppo di combattimento, circa 6.000 uomini, aveva già effettuato il rastrellamento nel Solighese sul Consiglio. Queste operazioni furono pianificate con il preciso scopo di mettere in sicurezza le vie di fuga attraverso le valli del Brenta e del Piave, dopo che gli alleati avevano iniziato le manovre di sfondamento della linea gotica. Il colonnello Zimmermann in seguito fu promosso generale per espressa volontà di Hitler come riconoscimento per la brillante riuscita del rastrellamento del Grappa. Una sera arrivò dal comando l'ordine di portarci tutti in Archeson. Avevamo appena consumato il rancio giù nella caserma da gamba che fungeva da cucina. Sotto la strada in postazione erano rimaste solo due sentinelle e ci accingevamo quindi a raggiungerle risalendo in cima al pallone attraverso un sentiero nascosto di cespugli che specialmente di notte solo noi potevamo trovare. E volevamo dedicare una canzone a questi ragazzi? No, tranquillo, se no andiamo avanti ancora un po', giustamente, come vuoi.
No, beh, direi che anche dopo una pagina, non del libro, ma della storia di questo paese così pesante come quella che hai raccontato tu, abbiamo già letto e parlato anche di altri
boia,
dire, ufficiali, sì, perché formalmente sono ufficiali dell'esercito, poi di fatto sono dei boia, come quelli che in Piemonte commisero vari eccidi, ad esempio quello di Piper, che fu quello di Boves, ricordiamo.
Esatto. Che
oppure
dopo trovò,
Zimmermann
come
in questo caso.
Esatto, come dopo però Piper fortunatamente trovò una mano compagna che pose giustizia, anche se purtroppo
un po' troppo tardi, ma
però
meglio,
non
tardi,
meglio tardi
che mai,
comunque. Esatto.
E questo addirittura fu promosso, insomma, per,
assolutamente sì. Difatti, volevo prima dello Stato,
valorosa impresa militare,
esatto, valorosa, chiamiamola valorosa. Comunque, dopo spiegheremo un attimo anche a Zimmermann. Intanto, dedichiamo qualcosa a questi ragazzi.
Va bene, allora metto su Resisti dei Litfiba.
Siamo i tipi che fanno dannare. Siamo noi, proprio noi, che non dormiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisto, insisto anche nei guai. Così io lo dico, riparei tutto. E qua posso dirlo, ne farei. Le case, le piazze, strade e ora qua. E noi siamo ancora qui a farlo dannare. La nostra resistenza solo in guai. Così io dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei. Resisti, dai! Io resisto! Dai, resisti!
Dopo questa pausa musicale torniamo in diretta quando sono le 21 e 28 minuti primi appena scoccati. Ricordiamo un'altra volta che questa sera stiamo leggendo I banditi dell'Archeson di Piero Bonotto. E prima di interromperci con il Litfiba, per anche dare un attimo uno stacco a quello che abbiamo letto fino adesso, ovvero l'eccidio che ci fu sul Monte Grappa, appunto, prima di interromperci leggevamo di quello che fu il
fautore,
colonnello, che appunto il fautore di questa
Zimmermann, un altro di quegli ufficiali della Luftwaffe, della Wehrmacht, che operava con niente un po' di meno che abbiamo sentito, con 10.000 uomini addirittura, per attaccare i partigiani sul Grappa, che forse raggiungevano poche centinaia. Quindi abbiamo sentito anche operavano tra l'altro i famigerati appartenenti alla 63esima legione della Tagliamento, tipici proprio assassini, che vestiti di nero, che veramente anche in Piemonte comunque la legione del Tagliamento fu tristemente nota. Infatti fu una delle formazioni di brigate nere che fu la più combattiva nella lotta antipartigiana, e senza tanti scrupoli, perché purtroppo i partigiani anche del Piemonte che finirono sotto le mani di questi neanche assassini macellai proprio ebbero anche subirono anche lo scempio del cadavere addirittura. Comunque in ogni caso proprio non ebbero nemmeno rispetto per chi cadeva combattendo con le armi in pugno contro di loro, avevano anche mancavano anche di senso un po' di avere rispetto per questi ragazzi che la mettevano davanti, ma non cioè, ne facevano tutti i colori, amputavano pezzi del corpo, ne facevano di tutto. Difatti però è vero anche che dopo, quando ci fu l'ora della resa dei conti, le acque del Sesia si fecero nere, ma non per il fango, perché i partigiani, ben memori di quello che subirono a causa di questi personaggi, i spazzacamini, come li chiamava anche il nostro Rigoni Stern, che già tra l'altro, anche voglio ricordare lo scrittore che li prese a calci in culo più di qualche volta in Grecia, mentre loro pavoneggiavano con queste divisette sui monti della Grecia, il sergente maggiore Rigoni Stern li pigliava a calci in culo e li chiamava spazzacamini. Non erano capaci di vederli già loro, quindi. Però purtroppo questi qua dopo si resero veramente colpevoli di atroci delitti anche nei confronti delle popolazioni civili che ospitavano i partigiani, specialmente in Piemonte, perché lì dettero il meglio di loro proprio purtroppo nel fatto di reprimere, uccidere e mutilare i corpi di partigiani caduti in combattimento. Come ripeto, però dopo ci fu la resa dei conti e tanti di loro, chiedendo anche pietà, qualche partigiano gli ricordò che non avevano avuta tanta loro, quindi
sì, su questo poi una pagina della nostra storia di quelle che rimangono incollate nei libri, che molto spesso si supera con non la dovuta attenzione, fu appunto il trattamento che riservarono alla popolazione slava proprio i fascistissimi soldati italiani in quelli che furono i lager italiani, perché ci furono anche
sì, c'erano
italiani,
in Veneto,
che ne dicano revisionisti dell'ultima ora. ci furono, in Jugoslavia ce ne furono molti.
Sì, sì.
E gli italiani di sicuro, l'isola
Calva.
Esatto, non avevano niente da invidiare ai più efferati.
No, difatti si trovarono, esatto, nazisti. Si trovarono meglio qualche volta nei campi di prigionia del centro Italia, specialmente nelle Marche, dopo di fatti abbiamo sentito che dettero vita a delle brigate partigiane che portavano il nome di Tito, Stalin. Qualche volta ci fu anche qualche carceriere, tra virgolette, italiano che evidentemente aveva capito da che parte doveva stare e cercò di aiutarli con qualcosa, quello che potevano comunque, perché nemmeno loro se la passavano tanto bene, però qualche pezzo di pane, una borraccia d'acqua, qualcosa, un pezzo di cioccolato, cercava sempre di farlo passare, che rischiava anche lui perché comunque se veniva beccato non era certo simpatico quello che gli aspettava.
Assolutamente no.
Quindi dopo troveremo anche qualcosa, come un qualche appunto su questo infame di Zimmermann, però intanto noi ritorniamo alla storia dei nostri ragazzi. Il mio pensiero andò subito al mio compagno, che era rimasto in postazione a guardia della Breda e delle munizioni. Questo ragazzo, di cui non ricordo neppure il nome né dove fosse, era con noi da poco tempo e si era offerto di farmi da servente all'arma, cioè passarmi i caricatori durante il tiro, aiutarmi nel trasporto dell'arma e delle munizioni. Non lo conoscevo bene, per cui preferivo tenere la cassa delle munizioni vicino a me, per qualsiasi evenienza. Guarda caso me lo vedo vicino. Gli chiesi subito come mai fosse venuto giù e perché non avesse con sé l'arma, come mai non l'avesse portata. Intanto gli altri stavano preparando per incamminarsi verso l'Archeson. Era arrivato anche Nino De Anea, che stava caricando il mulo di materiale vario. Ormai sapevamo di essere circondati. Non si sapeva cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. Dovevamo mettere in salvo almeno i due più giovani, Dido e Albinette. Così li convincemmo ad andare a casa, evitando ovviamente i sentieri battuti, e così fecero. Naturalmente bisognava andare su a recuperare l'arma, erano notte alquanto buie e io stesso faticavo a seguire il sentiero. L'altro poi inciampava continuamente e si lamentava. Decisi di condurlo così per mano e non senza fatica raggiungevo la nostra posizione. E qui avvenne un fatto alquanto strano. Questo ragazzo, che aveva sicuramente qualche anno più di me, mi propose di abbandonare tutto e di andare con lui ad Asolo, dove lui conosceva una contessa che ci avrebbe nascosto e aiutati. Per tutta risposta tolsi la cintura e la mia grossa pistola automatica spagnola 7.65, non brunita, e con le gancette del calcio in legno. Gli dissi di non dire una parola in più e di aiutarmi a portare via la Breda e le munizioni, ma il peso era troppo. Io avevo già la mia carabina e un zaino con molte bombe a mano, che data la nostra posizione dominante sarebbero state preziose in caso di attacco massiccio o se fossimo restati senza munizioni. Era mia abitudine essere sempre ben armato e tempo addietro in Archeson, uno studente di Padova che si era unito a noi, più volte mi disse di invidiarmi per come ero armato. Gli riempì gli zaini il più possibile, ma parecchi caricatori dovetti lasciarli lì, nascondendoli sotto le pietre, così carico e con l'altro continuava a lamentarsi che non ce la faceva, raggiunsi l'Archeson. Qui trovai un caos indescrivibile. Pierotti era appartato in una stanza e discuteva con quelli del Grappa, consigli di Menegozzo Ceccato e altri. In Archeson erano arrivati quelli di Alano di Quero, di Santa Maria di Quero, poi c'erano gli inglesi. Uno di essi mi si avvicinò e mi disse domani ta 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 ta, imitando il sinistro crepitio delle mitragliatrici. Un ufficiale del Grappa ebbe a dire la famosa frase: faremo del Grappa una seconda Verdun. Un gran parlamentare, un gran vociare, una gran confusione. A un certo momento il maggiore Pierotti venne fuori e pronunciò un breve discorso. Tra le varie parole disse: non vorrei che 20 anni di fascismo fossero stati così deleteri da portare dei giovani ad abbandonare le opposizioni senza neppure aver udito fischiare una pallottola tedesca o fascista. Intanto le ore passavano e ci accorgevamo di essere sempre di meno. Molti, proprio quelli che gridavano di più, probabilmente non veri patrioti, si erano dileguati. Bisogna considerare però che molti di questi si erano uniti a noi più che altro per sfuggire ai bandi di reclutamento e ai soprusi, non con la volontà di combattere veramente tedeschi e fascisti. A un certo momento erano rimasti 3 inglesi, 4 o 5 carabinieri e noi 6 o 7 di Cavaso e qualche altro. Considerata quindi l'impossibilità di una resistenza sul posto, saremmo stati anche in breve tempo senza munizioni, di conseguenza subito sopraffatti. Io e Silvano decidemmo di parlare con Pierotti, proponendogli di scendere al piano ed attaccare a sorpresa le postazioni dei 149 prolungati, in particolare quella in bocca della serra, vicino a Monfumo. Il maggiore Pierotti ci ripose testualmente: io non posso in queste circostanze assumere le responsabilità delle vostre vite, né delle vite delle vostre famiglie, per cui non posso autorizzarvi a compiere questa azione. Il maggiore ebbe ulteriori scambi di vedute con i suoi aiutanti, e in seguito Silvi si avvicinò dicendoci di portarci in pianura, di nascondere le armi e attendere ulteriori ordini. Seppi in seguito che al nostro posto in Archeson prese posizione un reparto della Matteotti. Al mattino seguente però fu subito investito dal nutrito e preciso tiro di mortai piazzati sulle alture sovrastanti e dovette, nonostante la coraggiosa resistenza, ben presto abbandonare il posto. Il maggiore Pierotti fu ostile fino all'inizio alla resistenza redita sul Grappa. Egli stesso dichiarava che si snaturava il concetto stesso della lotta, passando dalla guerriglia alla guerra. egli comunque, di fronte all'incalzare degli avvenimenti, aveva preso in precedenza determinate misure precauzionali. 10 giorni prima del rastrellamento inviò a tutti i parroci della Pedemontana una lettera con la quale le invitava ad avvertire la popolazione durante la messa che sarebbero stati allestiti dei campi minati oltre i boschi, sicuro che la cosa sarebbe stata riferita al comando tedesco fascista da qualche informatore. Vennero inoltre fatte saltare tratti di tutte le vie d'accesso alle nostre posizioni della Maga Miette. Il posto numero 1 venne suddiviso in piccoli gruppi di 3 uomini ciascuno, che dovevano nascondersi nei boschi e al momento buono fare fuoco sui fianchi delle colonne avanzanti con l'intento di creare il panico tra le file degli attaccanti. Il gruppo dei bersaglieri era stato mandato i rinforzi ai castelli per attaccare il nemico alle spalle ed eventualmente la postazione di artiglieria è situata nella zona, mentre i carabinieri seppe in seguito si trasferirono invece nel Feltrino. Il giorno 10 settembre alcuni uomini della brigata Italia Libera Archeson fecero saltare il ponte di Fener. Il maggiore Perotti, persona valorosissima che aveva già combattuto con onore nelle Argonie durante la Grande Guerra, era dotato di grande umanità, avaro della vita dei suoi uomini, non permise mai loro azioni che potessero mettere in serio pericolo la loro vita e nemmeno che provocassero rappresaglie verso la popolazione. Egli dimostrò grande umanità anche nei confronti dei nemici prigionieri che venivano spesso rilasciati. Egli operava essenzialmente per organizzarsi e armarsi sempre meglio in attesa del momento buono. Quando nel distaccamento del tenente Nando Salce cominciarono a esplodere le granate 149 prolungati, il tenente, preso dal panico e preoccupato anche per la vita dei suoi uomini, dette si salvi chi può. Pierotti si arrabbiò moltissimo e una volta ripreso l'ufficiale minacciò di farlo fucilare all'istante, cosa che però non fece. Ricordo di lui un altro episodio. Era una notte e stavo di vedetta in Archeson. Quando sentii dei rumori lungo la strada, stava arrivando qualcuno. Ad un certo punto scorsi distintamente un uomo a dorso di un mulo. Intimai: alto là chi va là. Ma quell'uomo attese che ripetessi l'ordine 3 volte. Al mio terzo alto là chi va là o sparo, egli si qualificò ancora un attimo. Se non l'avesse fatto come d'obbligo avrei dovuto sparare. Quell'uomo era il maggiore Pierotti e credo che avesse voluto vedere come si sarebbe comportato uno dei suoi uomini in situazione di pericolo. Ricevuto l'ordine di ripiegare, dicemmo a Silvi di scendere assieme a noi, ma lui ci disse di incamminarci, visto che ognuno di noi doveva portarsi dietro un notevole carico che ci avrebbero quindi raggiunto. Lui, Pierotti e Menegozzo dovevano ancora discutere tante cose, distruggere tutti i documenti compromettenti il loro possesso, nel timore che potessero cadere in mano al nemico. Silvi, Menegozzo e Ceccato non li avevano mai più rivisti, si fecero sorprendere disarmati alla pieve di Cavaso lungo la strada principale. Essi, che avevano sempre rispettato i prigionieri anche per ordine di Pierotti, ligio osservante la convenzione di Ginevra che faceva mangiare prima i prigionieri e poi noi, non potevano immaginare quale sorte li attendeva. Vennero presi e rinchiusi nel campanile della chiesa parrocchiale, chiesa grande di Cavaso, qui pestati a sangue. Menegozzo non aveva più un dente in bocca, li avevano spaccati con il calcio dei fucili. A Silvi spezzarono le gambe, perciò per fucilarlo alla gerla di Crespano dovettero legarlo a un palo perché non si reggeva più in piedi. Menegozzo venne impiccato a Possani davanti alla sua casa e i genitori furono costretti ad assistere alla sua uccisione mentre veniva anche bruciata la loro casa. Ceccato venne fucilato e poi impiccato a Nè di Fonte, suo paese natio, per lo strazio di dover assistere al martirio del figlio. La mamma di Leo Menegozzo, ragazzo di bontà infinita, di lì a poco si ammalò e morì. Non molto tempo dopo anche il padre seguì la stessa sorte. Iniziò così la nostra marcia di scangiamento verso il fondovalle, dapprima a quanto guardinghi cercando di fare il meno rumore possibile, poi via via che ci avvicinavamo alla pianura col pensiero di venire a contatto col nemico sempre meno prudenti. Silvano ci vedeva poco e faceva fatica a starci dietro e accendeva continuamente dei fiammiferi. Lungo il tragitto incontrammo Capitano, che faceva parte del gruppo di Monfumo sotto gli ordini del tenente Renzo, quello che aveva avuto il lancio degli Stein, che durante l'inizio del rastrellamento, quando il nemico si trovava allo scoperto, doveva uscire con il suolo dalla zona boscosa e attaccarlo alle spalle. Capitano ci disse che doveva portare in Archeson un ordine scritto che a suo dire era: il gruppo di Renzo non è in grado di intervenire perché è impegnato in altro settore. Capitano ci fu utile perché ci diede le precise informazioni sui posti di blocco dei tedeschi e dei fascisti. Ci disse anche di evitare in modo assoluto di passare sotto i ponti, tutti strettamente sorvegliati da molti uomini con armi automatiche. Noi quasi pensavamo di transitare sotto il ponte della Cesa Granda, così invece scendemmo a Virago. Il lungo vivere come i lupi ci aveva molto indurito, il pensiero che avevamo dovuto abbandonare la nostra montagna, l'amarezza per il mancato appoggio da parte degli inglesi, la stanchezza per tutte le notti passate alla ghiaccio, resa più acuta da almeno una settimana senza mai potuto riposare e dormire veramente, ci avevano messo in corpo una grande rabbia, per cui abbandonammo ogni prudenza, contenti quasi di imbatterci col nemico. Una decina di uomini che di notte scendono con scarponi inchiodati lungo una strada, appesantiti dalle armi e dagli zaini, fanno un rumore assordante. Le sentinelle nemiche che si trovano davanti alla santa, pensando che stessero arrivando tutti i partigiani della montagna, presi dal panico, abbandonarono le loro postazioni. Noi potemmo... volumi, attraversare la strada e portarci in pianura. Fatto solo un centinaio di metri, ci buttammo a terra e ci addormentammo, profondamente vinti dalla stanchezza, senza alcuna considerazione di prudenza. Quando all'alba mi svegliai, mi accorsi di essere tutto inzuppato, avevo dormito profondamente, con l'acqua che mi correva sotto. Alle prime luci di mercoledì 20 settembre del 1944, il 149 mm di Bocca di Serra aprì fuoco sul Monte Pallone. Potei seguire i colpi che esplodevano, dove poco prima era la nostra posizione. Uno in particolare esplose proprio nel punto in cui io mi ero piazzato col mio mitragliatore, pochi metri sotto la croce, con ogni probabilità, se fossi rimasto là, sarei stato fatto a pezzi. Il nostro pensiero era ora di fare un salto a casa per tranquillizzare le nostre famiglie, così dopo aver nascosto le armi. Ci dividemmo, io rimasi con Silvano, che abitava proprio vicino a me. Ci camminammo verso casa, ma giunti vicino alla latteria, per ben due volte evitammo per un pelo delle pattuglie tedesche. Una in particolare ci fu così vicina che solo una siepe ci separava da essa. Vedemmo chiaramente i tedeschi a pochi metri e sentivamo le loro voci. Ci rendemmo conto dell'impossibilità di raggiungere le nostre case, allora ripiegammo verso le colline di Monfumo, ove era la casa di Serafino Bottera, i Castelli. Punto stabilito di incontro con i nostri. Una pattuglia di tedeschi ci vide da lontano e ci accompagnò su per la salita della collina con il tiro di una mitragliatrice. Una volta arrivati ai Castelli, trovammo altri nostri compagni, fra questi anche mio fratello. Qui ci ristorammo un po', indossati gli abiti che le nostre famiglie ci avevano fatto recapitare. Partimmo per la pianura, per una buona settimana girovagammo con grande amarezza, constatando che tutti avevano paura a farci entrare nelle loro case. Ci davano un pezzo di pane, Tony Fabro era il portatore, ma purché ci allontanassimo immediatamente, per noi non c'era più posto nella nostra terra. Intanto si stava compiendo il sacrificio dei nostri, che erano caduti nelle mani nazifascisti, fra questi anche Alfredo Ballestino, nonostante fosse anche molto ammalato. Tanto è vero che non aveva mai avuto parte attiva nel nostro gruppo, se non quello di staffetta, ma una volta preso gli fu trovato addosso la carta d'identità con il timbro della nostra brigata. Così venne lo stesso impiccato davanti alla sua casa, poi data le fiamme. Anche la casa di Aldo Campagna, Paulazzo, fu incendiata e molte casali in montagna, come pure l'albergo L'Archeson, sede del comando della nostra brigata Italia Libera. L'albergo a tutt'oggi non è stato ricostruito, a vederlo ora quasi tutto distrutto, con i segni dei proiettili contro i suoi muri, fa rivivere tutta la tragicità di quei tempi terribili. Cavaso ebbe 13 impiccati, molti di loro compirono atti di puro eroismo, come Menegildo Metti, che prima di morire gridò forte viva l'Italia. Triste sorte ebbero due fratelli, uno di soli 15 anni, che erano venuti a trovare la sorella, ricoverati in una casa di cura a Cavaso, solo perché sorpresi sopra la strada della pedemontana, furono anch'essi impiccati. In un paese vicino a Borso vennero colpite 3 generazioni, l'ultima era un bambino ancora nella culla. Per noi di Cavaso e per me in particolare la perdita più dolorosa fu quella di Luigi Stefanin, Dido. Era, si può dire, la nostra mascotta, ma era particolarmente affezionato ed era contento quando poteva rendergli qualche servizio. Se per esempio avevo le scarpe rotte, potevo chiedere: Dido, quando farai un salto giù, vai fino a casa mia e vedi se trovano un paio di scarpe migliori di queste. Il comando serviva spesso di lui come portaordine o altro, data la sua giovane età, dava poco nell'occhio. Dido, come ho raccontato in precedenza, stava assieme ad Albinette, che proprio ultimamente ho incontrato a Cavaso. I giorni passavano, lui era stufo di stare nascosto, non avendo sull'obbligo di rispettare i bandi di reclutamento della Repubblica di Solò. Inoltre la madre, la Tonia, la sorella, la Natalina, avevano bisogno che lui potesse muoversi fuori casa, così consigliate anche da altre donne. Lo convinse a presentarsi in municipio perché con un timbro nella carta d'identità poi poteva circolare liberamente. Fu però tradito da qualcuno, in paese molti sospettarono di quel milite della Guardia Forestale, dal quale Dido, prima di salire in montagna, si era fatto consegnare la berretta 765, atto che la guardia evidentemente non aveva dimenticato né perdonato. Dido fu arrestato dalle brigate nere, con ogni probabilità quella di Marostica, della 21esima brigata di Vicenza. Subì ogni sorta di maltrattamenti, nel cortile della casa di Lot, fu persino immerso in una latrina affinché rivelasse i nomi dei suoi compagni. Nulla trapelò dalla sua bocca, infine venne portato a Bassano e impiccato lungo il viale Venezia il 26 settembre del 44. Per Dido tanto maggiormente rimpianto quanto più si pensa che avrebbe potuto facilmente salvarsi. Vedi la dichiarazione resa da Domenico Menegazzo il 19.05.75. Vi sono momenti in cui, pur a tanti anni di distanza, mi assale un rimorso, il motivo particolare è proprio quella pistola berretta 765 che lui si era fatto consegnare dalla Guardia Forestale. Dido, dopo averla avuta, è arrivato in Archeson, ce la mostrò tutto orgoglioso. In quei giorni è raggiunto fra noi un ex ufficiale d'esercito, non ricordo più il nome, completamente disarmato, presenti diversi di noi, tra cui anche Giovanni Marin. Il tenente Silvi parlò a Dido invitandolo a dare la sua pistola al nuovo venuto. Vedi Dido, tu hai il tuo moschetto, all'occorrenza puoi usare quello. Il tenente invece, che è appena arrivato, è disarmato, quindi faresti bene a consegnare a lui la tua pistola. Dido non ebbe il coraggio di opporsi, è molto a malincuore, questo fu palese a tutti, se ne privò. Quella pistola fu poi la sua causa, la causa della sua morte, pistola che lui non ebbe neppure la possibilità di tenere. Questo è il mio rimorso di non essermi opposto alla decisione di Silly, in modo che dicesse al nuovo arrivato di provvedersi da solo un'arma, come del resto avevamo fatto quasi tutti noi, senza aver bisogno di quella che si era procurata un ragazzo. Il 25 aprile 1987 venne intitolata a Luigi Stefani una via di Cavaso e mio fratello Angelo, che era stato il comandante del battaglione Monfenera, pronunciò il discorso ufficiale.
E direi che ci prendiamo una pausa adesso.
Sì.
Tu sfogli
Perché sono le
varie foto che ci sono a metà libro. Anche sì. Queste belle foto, cioè belle, foto belle. Molto interessanti di archivio, tra l'altro anche la foto dell'impiccato di cui abbiamo appena letto.
Sì, che purtroppo venivano impiccati di fronte a casa alla presenza dei propri familiari, quindi possiamo immaginare cosa dovesse dire vedersi impiccare il figlio e dopo vedersi bruciare la casa. E c'è anche la foto di quelle brutte facce dei nazifascisti, vediamo appunto... Anche se gli ascoltatori non possono vederla, comunque vediamo le truppe tedesche.
Li invitiamo a,
esatto, e vediamo
a recuperare
il camiciotto nero.
Libro, insomma,
in questa foto sono anche abbastanza maggioranza gruppi di tedeschi. Quello che però porta è un fascista, perché porta l'Aquila Repubblicana.
E allora, dopo quest'altro stralcio di lettura, un'altra pausa musicale. Rimanete all'ascolto di Memoria Resistente.
Preso con l'ultimo invito di un
allora torniamo in diretta alle 21.51, e allora è tarda, quindi direi che per questa sera chiudiamo con la lettura dei Banditi dell'Archeson di Piero Bonotto, lo riprenderemo penso poi mercoledì prossimo.
Sì, perché comunque cerchiamo di dare spazio veramente a tutti quanti quelli
anche che perché è un bel libro, oltre che di storia, anche di denuncia di quello che fu la criminalità
oltretutto, come fascista, abbiamo visto l'efferata violenza, l'efferata infamia di quelli che uccidevano i propri figli, rei di aver lottato per la libertà della propria terra, li impiccavano davanti agli occhi di familiari, gli bruciavano anche la casa, quindi alla faccia
senza
di
guardare
quanti...
se fossero anche solo dei ragazzini.
Sì, no, ma questi qua magari dovremmo farglielo leggere a Pansa, lui che scrive tutti i suoi bei libretti,
sì,
che dice che i partigiani qua e i partigiani là, invece magari facciamogli leggere queste cose qua di quello che facevano quelli che lui difende.
Ma tra l'altro, visto che noi siamo anche una radio e tu mi hai citato una radio, allora magari i nostri ascoltatori che non lo sanno gli possiamo spiegare cos'è Radio Scarpa.
Ah, Radio Scarpa. Radio Scarpa era durante la Seconda Guerra Mondiale, perché durante la prima le radio chiaramente non c'erano.
Infatti.
Durante la Seconda Guerra Mondiale Radio Scarpa era quella fonte di informazioni non ufficiale dei soldati, appunto qualcuno la chiamava Radio Naia, Radio Fante, avevano i vari nomi di questa radio immaginaria, diciamo, proprio che erano le notizie che giungevano tramite le furerie, tramite gli attendenti ai vari reparti, che di solito cercavano sempre di fargli arrivare le notizie quelle più pericolose, nel senso assalti, rastrellamenti vari, perché purtroppo anche le truppe italiane durante la Seconda Guerra Mondiale vennero impiegate come rastrellamento, specialmente come dici tu, Jugoslavia. Quindi tanti di loro, avvisati tempestivamente Radio Scarpa o Radio Fante, trovano il modo di imboscarsi, il cosiddetto imboscarsi.
Una vera e propria radio, ma...
Era chiamata Radio Scarpa, funzionava. No, la radio c'era effettivamente, solo che chiaramente non potevano
chiaro
dire, cioè usiamo la radio per fare queste cose qua, quindi a mezzo Radio Scarpa. Loro sapevano di queste notizie perché di fatti in Jugoslavia capitò che tanti di loro, avvisati tempestivamente da Radio Scarpa, presero armi nel vero senso letterale della parola e bagagli e passarono direttamente con i partigiani.
E quindi è anche bello questa storia di una radio clandestina.
Esatto, radio Scarpa fu per tanti...
Noi clandestini non lo siamo, anche se qualcuno radio ci ha provato Scarpa, a farci diventare clandestini, però resistenti siamo sempre resistenti.
Radio Scarpa purtroppo funzionò anche quando molti reparti schierati sul fronte del Don chiesero cosa stava succedendo e gli dissero poche parole testuali, siete circondati. Quindi questa Radio Scarpa gli dette, diciamo, la notizia, come si può dire, come se gli avesse cantato il Requiem. Purtroppo per questi soldati la notizia di Radio Scarpa dell'accerchiamento delle gloriose armate sovietiche durante l'operazione Piccolo Urano, che mirava a spazzare via il fianco, a quell'epoca, il fianco destro delle armate tedesche, quindi praticamente in modo da fare quello che Stalin aveva voluto, accerchiare la sesta armata a Stalingrado. Difatti i tedeschi si trovavano scoperti sul fianco destro perché le truppe sovietiche già avanzavano ben dentro il territorio nemico, chiaramente quello che i tedeschi gli avevano sottratto, e stavano circondando appunto i tedeschi a Stalingrado.
E allora con questo piccolo excursus su Radio Scarpa, essendo appunto anche noi una radio, direi che per questa sera vi salutiamo. Ultimo appuntamento che riprendiamo da Twitter, anzi ultimi appuntamenti fatti da parte, che siamo in tanti e ci prendiamo tutto. A Torino domani ci sarà appunto un corteo studentesco ed
e speriamo
è anche
numeroso
che gli studenti si attivino.
Esatto, riprendiamo quello che fu negli anni nel 68, operai e studenti, lottiamo assieme.
E invece venerdì 18 novembre, quindi dopodomani, ci sarà un'iniziativa all'Infospazio Chinatown, ama la musica, odia il fascismo, facciamo vivere i quartieri, con Mist, che è un quartetto alternative rock, e Boppisco
Avantgarde.
Ah, Boppisco Avantgarde.
Sì, un trio punk psico-sperimentale, molto sperimentale.
Tutto un programma.
Sì.
Quindi venite all'Infospazio Chinatown.
E domenica chiaramente il pranzo della radio.
Domenica il pranzo della radio alle 13, a seguire in anteprima mondiale proietteremo il video della radio, della e sulla radio. Quindi tanti appuntamenti per questa settimana, che per i giorni che rimangono ancora di questa settimana. Vi vogliamo il più presente possibile. Se non siete a Padova andate a Torino, se non siete a Torino andate da qualche altra parte, tanto
l'importante è la resistenza è stata
fatta
ovunque, quindi portatela in ogni dove. Resistenti e partigiani in ogni quartiere.
Assolutamente sì, portatela in ogni dove. Noi ci risentiamo poi mercoledì prossimo, che è mercoledì 23 novembre, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Ci risentite in replica il venerdì all'ora di pranzo, e se non riuscite in tal data c'è sempre il podcast sul sito di, esatto, Radiazione. E allora, come al solito, vi salutiamo con la nostra canzone.
Fischia il vento e speriamo fischi ancora.
E che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che